Buonasera a tutti. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Silvana Grasso, nata a Macchia di Giarre in Sicilia, vive tra Genova e Giarre. È filologa classica, scrive racconti, romanzi, pièce teatrali e collabora con diverse testate. È stata assessore alla cultura del Comune di Catania. Le sue opere sono state premiate.
Che peccato, dovevo pure a lei accedere.
Le sue opere sono state premiate con importanti riconoscimenti, tra cui il premio Mondello, il premio Brancati, il premio Vittorini, il premio Flaiano Narrativa, il premio Grinzane Cavour. Ha pubblicato Nebbi di Danaura, Il bastardo di Montana, Nina Nanna del Lupo, L'albero di Giuda, La pipa di zucchero, Desio, Sette uomini sette, Le ripensie di una vedova, Pazzi alla luna, L'incantesimo della buffa, Il cuore a destra. Con noi Gandolfo Cascio, nato in Germania e cresciuto in Sicilia, ora vive in Olanda. Insegna letteratura e traduttologia all'Università di Utrecht, traduce e scrive poesie. Il suo ambito di ricerca è la lirica del XVI secolo del Novecento, con una particolare attenzione verso i poeti artisti o i poeti traduttori. Ha pubblicato Salmetto, Poesie dell'amore imperfetto e La Plaquette, Il ragazzo bello. Il libro che offre oggi la nostra riflessione racconta la storia di Luna, che per una rara malattia non può esporsi alla luce del sole. È il frutto di uno sciagurato matrimonio tra un emigrato di ritorno dall'America, Girolamo Franzò, che si fa chiamare Jerry, e una madre bambina. Jerry, esperto, come dicono, nella religione di marketing e business, con l'accento sull'ultima sillaba, è convinto che si possa comprare tutto, quindi paga una ragazza madre perché rilascia la figlia per trasformarla nella piccola compagna di Luna. Gioiella, questo è il suo nome, diventerà un'adolescente bruna e sensuale, splendida, incapace però di qualsiasi attrazione erotica, del tutto insensibile all'ammirazione e al corteggiamento dei maschi. Luna cresce quasi da sola, nella penombra della lingua. Con gli anni si appassiona il scrittore, il poeta e il narratore, sino a quando questo mondo non ne basta più e cerca di confrontarsi con la vita vera, desiderosa di conoscere la passione e la concretezza di un mondo reale. Organizzato un incontro da Gioiella, Luna ne sarà delusa e non si accorgerà che la stessa Gioiella nutre un'attrazione possessiva ma carica d'amore per lei. Interessanti i picchi lirici disseminati nel romanzo, come quello che riguarda la luna. È luna selvaggia questa vostra, non teme luce di brillantezza né di diamante, non prende ordini da nessuno, non ha paura di niente, una cavalla pazza questa vostra luna, e fa come vuole, corre come dove vuole, smane, pazzia, furia, s'accina in capo alla montagna come una regina e solo un attimo dopo invece si tuffa al mare e fa la guardia a scogli vecchi innamorati di lei, innamorati senza speranza. È tutto a suo capriccio. La luna non è mai la stessa, pare. Cerco la parola a lui.
Allora, io con me aspettate sempre, erano fuori tema, fuori tempo. Allora, posso un attimo ben passare? Anna, tu hai un quadro reale, perché tutto questo sono un regista, sono un filologo classico, traduttore di greco, ho scritto tutto questo, faccio i seguiti, però, e vi prego, datemene atto, non si vede. Ho la fortuna che tutto questo non si vede, quindi io posso camminare nel mondo col peso delle mie esitazioni, delle mie titubanze. Anna, pensa tu che all'ultima tesi di laurea su di me si sono fatte, che dico, ecco, due, c'è una mia gemella che va per farti soldi,
sono fatti 230 tesi di laurea in tutto il mondo. All'ultima, il professore a un certo punto, lui si è stato a Catania, si laureò un ragazzo, una tesi molto bella, ben fatta, il professore mi presentò dicendo: io sono un cinquecentista, il professore era un esperto cinquecento, è l'unica volta nella vita che faccio fare una tesi su un autore di venti. Io a un certo punto, e dopo di più, ci disse: professore, le assicuro farò l'impossibile di morire dentro l'anno, di modo che lei possa fare tutte le tesi di laurea che vuole, sapendomi morta come tutti gli altri, morta. Allora, io dico questo: nella vita ho camminato con molte incertezze, molte titubanze, il greco, quel latino, tutto quello che faccio, sono state la copertina di virus, no? Con cui io ho nascosto, ho tumulato sacche di insicurezza, sacche di dubbio. Io mi sono avventurata nella vita senza educazione, senza, ma oggi è una fortuna questa, nel senso che ho trovato da sola, no, poi gli ingredienti anomali per quello che sono. Però perché oggi sono qua? Allora, questo libro, questo romanzo, mi ha impegnata 6 mesi, ho fatto 80 o 90 presenze, incontri, ovunque, su una richiesta di 600. No, e io dico: e perché la gente mi chiede tanto? Ma l'editore dice: ma come fai a indicare con te? Ma perché, amici, da questo incontro non può restare un libro non letto, deve restare l'immagine di che cosa? Mi dovete portare dietro che cosa, no? Un commosso, una passione, un calore, un sentimento, un'emozione, una distrazione, un'irruenza, una fragilità, una debilità. Questo succede, ma tanti incontri faccio perché li devo fare, perché è giusto fare, no? Però da voi sono venute in modo speciale, ma vi dico perché. Questa donna è una vestale di bellezza, di arte. Io tutta la vita ho speso nella bellezza, nell'arte, che poi la bellezza si chiami rima, si chiami verso, si chiami prosa, si chiami zeviro, non importa. Io ho seminato di bellezza una vita, la mia, che era nata senza la parola bellezza. Io ho imparato, ho cercato, ho scavato, io sono stata la ragione di me stessa e l'ho scovata questa parola. E allora tornare da Anna, che semina bellezza nella vostra città. Anna, che non ha nessuno, vabbè, oggi ne voglio tutte, perché oggi fa tanto di moda una come me. Ma 20 anni fa che ero anomala, 20 anni fa c'era Rosetta Noi, che andava col tagliere, molto, molto signora, molto sciura. C'erano, insomma, persone che non uscivano fuori, no? Dal loro romanzo. Sì, io l'ho scritto, il personaggio, io me ne frego dei personaggi, vi spiego perché. Perché quantunque viene vestito migliaia, centinaia, ovunque ci sono io, in modo eccessivo, anomalo, come una baccante, come una pirata, come un piranha, come un assassino, come un killer, con la sega. Ovunque ci sono io. E questa la dice lunga. Io mi sono, in certo senso, conosciuta o obbligata tramite la mia scrittura. Non ne ho voluto i psicologi, insomma, io l'ho voluto e ho una vita molto travagliata. Sono nata con un DNA molto molestato anche, perché poi andando a ritroso, no? Nella familiarità, il mio DNA, insomma, è una bomba cara quando lo nasce. Però torno qua da voi, sono in viaggio da stamattina alle 5, è così difficile raggiungervi dalla Sicilia. Però l'accoglienza di Anna, di questo luogo incantevole, magico, ma anche la vostra, io non so se voi c'eravate l'ultima volta che ho venuto, questo non ha importanza che non foste voi, però l'attenzione è la stessa, però la passione è la stessa, la pazienza è la stessa, e ora vi metto a prova. Prego.
Thank you. buonasera a tutti. Sentite? No? Sentite? Sì? Buonasera, vi ringrazio per essere venuti e volevo naturalmente ringraziare il direttore Benedetti per questo cortese invito che ho accettato con estremo piacere, perché i miei ambiti di studio che appunto sono stati nominati sono la lirica del Medioevo, quindi la mia prima monografia è stata su Dante e la seconda su Michelangelo poeta, quindi essere a Firenze per me insomma, è molto vitale. E il terzo lavoro su cui sto lavorando appunto è su Silvana Grasso, che invece non è fiorentina, però ci incontriamo a Firenze, quindi tutto si tiene, tutto si tiene. Io vi ho preparato un discorso e avrei voluto partire da un altro punto, però cogliendo lo spunto che ci dà Silvana Grasso, con la sua generosità come sempre, mi piacerebbe riflettere un attimino su queste parole che ha detto, perché tutti quanti noi, almeno la maggior parte degli studiosi della mia generazione, o comunque di quelli che usano il mio metodo di studio, hanno orrore di quello che ha appena detto Silvana Grasso, perché il nostro libro di base è Contre Sainte-Beuve, quindi l'idea appunto di Proust che scrive questo testo dicendo l'autore non esiste, l'autore non interessa, l'autore è l'ultimo del nostro pensiero, a noi interessa il testo. Quindi Proust ci dà questo consiglio, Silvana Grasso
non mi conosceva.
Silvana Grasso ce
lo perdoniamo.
Silvana Grasso ce ne dà un'altra. Però io da studioso non devo mai prendere la parte, devo riflettere su quello che gli studiosi ci dicono. E io penso che abbiano ragione tutti e due, cioè ha ragione Proust a essere contro Sainte-Beuve e ha ragione Silvana Grasso. Perché? Perché ogni libro, ogni testo vive di vita sua. Quindi, sebbene è possibilissimo che la recherche vada letta in un certo modo, perlomeno ci viene suggerito di leggere in quel modo, è possibilissimo che invece i libri di Silvana Grasso possano essere letti in un altro modo. E quindi noi adesso abbiamo qui in questa sala un privilegio enorme, perché se seguiamo il consiglio dello scrittore, che è in senso biblico quasi, perché avete capito che Silvana Grasso ha delle ambizioni enormi, e quindi in senso biblico è veramente il verbo incarnato. Quindi siamo qui in una situazione messianica quasi. E io penso che dobbiamo fare tesoro di questo suggerimento. Perché dobbiamo fare tesoro di questo suggerimento? Perché quando lo scrittore ci dà, con le sue parole, delle indicazioni, delle bussole per come entrare dentro i suoi libri, noi dobbiamo farne in qualche modo tesoro. Ecco quindi che cosa vuol dire la generosità di uno scrittore, quello di addirittura non solo darci il libro, e poi come fanno tanti scrittori, buttarlo lì e dire il libro vive di vita sua, no, ma invece Silvana Grasso ci suggerisce addirittura di trovare nei suoi libri parte della sua vita. Allora qui addirittura potremmo non solo recuperare Sainte-Beuve, che non era così maligno come diceva Proust, ma addirittura un altro metodo di lettura, anche questo è un metodo messo da parte ultimamente, ma che invece può essere recuperato, quello freudiano, di cui però io assolutamente non vorrei occuparmi, ma appunto questo è lo stimolo che ci sta dando Silvana Grasso. E addirittura una cosa che Silvana Grasso non ha detto è che forse dobbiamo cercare nei suoi libri non solo quello che è già epifanico, cioè si è già manifestato, ma probabilmente quello che ancora non si è manifestato. Certo, poi rimane la domanda se vogliamo saperne certe cose, no? Perché i misteri sono tantissimi. Allora, io voglio essere molto molto breve, dopo aver appunto colto questo suggerimento di Silvana Grasso, e condividere con voi alcune riflessioni, anche originali, nel senso che non ho ancora scritto su queste cose, ma mi piace appunto confrontarmi, perché magari poi da qualche domanda o da qualche osservazione di Silvana, appunto quello che poi metterò su carta può soltanto arricchirsi. Allora, il direttore ha già fatto appunto un elenco dei libri di Silvana Grasso. io devo fare un lavoro che appunto quello un po' di separare questi titoli che voi avete sentito, separarli almeno in questo momento in due grandi gruppi. Quindi il primo libro di Silvana Grasso, che è una raccolta di racconti, inizia un percorso che è un percorso di poetica, quindi sia stilistico, sia di contenuti, sia di tematiche, sia di approccio e di visione della vita, che inizia con quel primo libro e secondo me si conclude con La cupa di zucchero, che è il libro che è stato nominato e che appunto esce per Rizzoli. Quindi diciamo che il momento è in Audi Rizzoli, per dare invece delle date proprio questa idea di casa editrice, quello è secondo me il primo periodo della scrittura di Silvana Grasso. Ovviamente sarà un caso, ma forse non è un caso, appena Silvana Grasso inizia a pubblicare con quell'altra prestigiosissima casa editrice, che appunto è Marsilio, inizia secondo me un secondo periodo, che è il momento a cui appartiene anche questo libro. Che cosa voglio dire? Nei primi libri di Silvana Grasso si trovano quasi sempre degli adulti a essere protagonisti dei suoi libri. Con adulti vuol dire fondamentalmente dei personaggi che appunto hanno superato immediatamente o addirittura sono degli anziani l'età adulta. Questo succede nel Bastardo, succede nella Nanna del Lupo e succede negli altri libri che sono stati nominati. Con L'incantesimo della buffa, che è appunto il primo libro, secondo me, di questo secondo periodo della scrittura grassiana, Silvana Grasso introduce invece i bambini. Questa è veramente una novità, un momento di spartiacque. Secondo me è successo qualcosa, ecco perché conoscere la biografia degli autori non è completamente inutile, è successo qualcosa per cui Silvana Grasso ricomincia da capo e ricomincia dai bambini e scrive uno dei suoi libri più belli, che appunto è L'incantesimo della buffa, dove i protagonisti... Adesso dico cos'è la buffa, ci ritorno tra un po', ma... Che cos'è la buffa? L'incantesimo della buffa ha come protagonisti due bambini, uno si chiama Gesù addirittura, ritorno in messianico. Questi bambini crescono nel secondo libro, che appunto è Solo se c'è la luna, perché abbiamo invece degli adolescenti, e non mi meraviglierebbe, io non ne so niente, ma non mi meraviglierebbe che arriverà un terzo libro in cui Gesù, diventato in senso grande, quindi non è che sono dei sequel, ma appunto ci sono questi bambini che crescono, quindi Gesù diventa luna, probabilmente diventerà un terzo personaggio più adulto, e perché? Secondo me perché appunto Silvana Grasso è rinata, ha ricominciato a scrivere in un altro modo e quindi si è servita di personaggi nati ex.
Ci posso interrompere? Io ti ringrazio molto perché
è ora.
Forse cerco il mio gemello perso, morto, cioè mia madre. Tutta la vita non mi perdonò la nascita, cioè mia madre non mi voleva e reputò la mia nascita, nonostante lei avesse abortito di me. Un'imboscata alla sua vita, non mi perderò mai. Quando lei era convinta, così, con una popolana di paese, con un Salvadora, sapete quelle corpucciarie, proprio così facevano gli aborti, così lei mi raccontò. Perché poi me lo raccontò con una ferocia che negli anni diventata, invecchiando assieme a me, poesia quella ferocia, sai? Mia madre era rimasta incinta. Non mi voleva, perché aveva un problema, un po' di gente, insomma. E allora andò nelle case popolari dove stavamo da una donna che aveva 10-12 figli e che faceva portiere tutte quelle del quartiere. Quindi mia madre era convinta di avercela fatta. Quando mesi dopo fu inevitabile accorgersi che invece non era stato superato il problema, mia madre pensava ad uccidere, e quella Ecco, questa la dice lunga sull'astuzia, sulla spertizia. Spertizia significa la capacità di improvvisazione geniale dei siciliani. Questa donnetta del popolo disse: com'è? Com'è significa comare, ma tutti si chiamano comare. Com'è? Vada a ringraziare, erano due. Una parolaia e una passata. Ah, quindi mia madre, di fronte a questo, tutta la vita restò sullo scrimolo, se benedirla per averla liberata di uno, maledirla perché non si era portata pure l'altro. Quindi io tutta la vita, caro Randolfo, ora tu mi dici questi bambini, eccetera, in realtà questo gemello, che non credo ci sia mai stato, francamente, mi ha ossessionata sempre, perché io ho vissuto tutta la vita nella titubanza di essere nato mai nata, per cui quando faccio qualcosa di bello, dico sì sì, ma io sono nata, io appartengo all'anagrafe, proprio, anzi mi cerco nell'anagrafe, appunto tale che ho fatto la mia tomba, pensate, da un'infinità di anni, perché nella tomba c'è scritto nata. Però invece quando i miei fantasmi mi perseguono e mi perseguitano, o quando la faccio grossa, dico, ma qui in fondo io non sono mai nata, quindi rivelo a me un catasto magico. Da un aborto un catasto magico. Non un fallimento, non un'alterazione, ma un catasto magico dove ricrearmi, dove rinascere all'infinito, dove risurgere, proprio da risurgo, resurrexi. Io sono risorta, non sono quando. Perché qualcuno dice di avermi fatto fuori. Quindi io vi ringrazio moltissimo, questi servono i critici, no? I critici sono i medici legali, cioè fanno autopsia del nostro cadavere. Io tengo i miei romanzi passati un cadavere, non ci torno mai più. Per esempio, io stasera sono in grossissima difficoltà, vi prego di aiutarmi, viceversa mi basta una serata. Sentite, io sono qua da mesi. Per parlarvi assieme a questo Cascio di questo romanzo, che d'altro ha un grandissimo successo, ma io non ne ho nessuna voglia. Perché 10 minuti fa è successa una cosa. Responsabile, il professor Marco Bardini, un grandissimo contemporaneista, anche lui sul cadavere grasso, che mi ha portato questo anelletto, uscito oggi con la sua cura critica, cioè lavoro straordinario, per cui io che non seguo mai il copione, io sarei fortemente tentato di squartarvelo, di farvelo godere, di farvelo innamorare. Muore mio marito 20 anni fa, di farlo in un mese, me ne do. Senza riparo, senza risposte, senza domande, senza perché, senza dirsi come, quando, nemmeno il tempo di salutarsi, perché lui non voleva saluti, non voleva, voleva raggiungere l'Ade, forse sperando di essere come Persefone, potervi restare 6 mesi e gli altri 6 mesi tornare da noi. Non fu così, o forse lo fu. Dopo un paio di anni, io vivevo un grande tormento, ma essendo una tosta, non sto lì a farmi vedere piangere, facevo il mio lavoro, avevo una bambina piccola, impazzivo a lavorare, eccetera. Ma proprio per me, scrissi questo, che è una samatina parodica, cioè il modo come convertire una tragedia in un momento grottesco di vita, in cui si affaccia la coralità del mondo che mi circondava. Getta, Sicilia ottusa, un pezzo, uno spaccato, no? Di una società che non mi perdonava di essere carina, di avere i capelli rossi, di mettermi il paio leopardato. Quindi pubblico questo e il professor Bardini esce questo, ma esce solo in Sicilia, perché Io non volevo uscire, io già avevo 5, 3, 4 pubblicazioni in Audi, mi vergognavo terribilmente perché non volevo, no? Mi sembrava veramente di aver fatto una marachetta. Quindi questo libro che è uscito in Sicilia, 2.000 copie, oggi, proprio oggi, quindi è una giornata anche veramente augurale, profetica, bellissima, e io di questo vi vorrò parlare la prossima volta, perché vi giuro c'è un condensato di dolore che può diventare vino, invece può diventare ironia, perché da vino è l'ironia, passa il mondo. Quindi io ti ringrazio, Marco Bardini, per il lavoro che mi hai dedicato, per la preziosa... Marco Bardini è una delle colonne della contemporaneistica, della letteratura contemporanea in Italia. Marco Bardini è il punto di riferimento, il basamento, cui nessuno può fare a meno, cui nessuno può fare a meno, cui tutti vogliono quando si parla di Elsa Morante. E sua la monografia, 800 pagine, su Elsa Morante, oggi la più importante in Europa come punto di riferimento. Quindi, signori miei, uno che studia per 30 anni Elsa Morante e poi si butta sulla grasso. Ma veramente io dico, ma sono nata? Sono mai nata?
Sì, sì, ma voi dite, vero ottobre? Ma questo è un talento meraviglioso. Allora, io racconto veramente cosa è vera, cioè nel senso che le donne, temendo che io minacciassi i loro mariti, no? Che il più bello dei quali aveva una prostata, della vernia fino alle ginocchia, quell'arcio di diabete che si pungeva 5 volte al giorno alla pancia, quindi pensando che io potessi svegliare i mariti, mi presentarono, fecero la gara per presentarmi uomini, ci fu un intero paese che mi voleva fidanzare. Mi invitò Maurizio Costanzo, voleva che ci andasse a dire, c'è pure la fine del mondo. E io racconto di tutti questi sette, che poi, chiaramente quando io capì la cosa, io sono un'attrice, io faccio teatro da quando sono nata, ma io non c'entro niente, davvero ho mimato la mia vita, l'ho recitata, l'ho suggestionata. In questo io racconto tre esemplari del mondo maschile che basteranno per una vita, vi risparmio tutti gli altri. Questa ottobre la divertiremo, ma no, proprio su qua.
Allora, io parlavo poco fa di messaggio messianico, infatti se non è nato ha usato il verbo resurrexit, quindi il verbo si è fatta carne, ha patito ed è risorto, quindi insomma c'è chi si medesima con Napoleone, no? Quindi... Allora, volevo parlare appunto, seguiamo il discorso di Simona Grasso anche in questo caso, forse meglio, perché ha parlato di malattia, no? Quindi ha fatto degli esempi abbastanza interessanti di questi uomini malati, però ecco, la malattia è un altro degli elementi che ritornano e sono a volte malattie visibili e a volte invisibili. Poi Simona Grasso nelle parole che ha appena condiviso con noi ha parlato anche di un genetico che appunto a quanto pare è stato abortito mentre lei è nata. Anche questo è un tema biografico a quanto pare che si ritrova nei libri di Simona Grasso. Vi dirò di più, a volte i gemelli di Simona Grasso sono gemellati. Vi dico che cosa intendo in questo caso. Nella Pupa di Zucchero ci sono i gemelli Corallo, sono due fratelli che ovviamente muoiono insieme, tra l'altro muoiono in acqua, quindi c'è una sorta di placenta naturale che si riprende, e quindi queste immagini sono più chiare, sapendo, conoscendo la biografia di Simona Grasso, mentre in un altro libro i due gemelli si gemellano, perché lì abbiamo i gemelli Corallo, le gemelle Corallo, le sorelle.
Perdonami, perché noi vediamo felicemente.
Amici, in ogni nuova scrittura io mi suicido internamente. Se io non mi facessi fuori, non darei spazio in loro. Cioè, il romanzo, i personaggi necessitano del mio suicidio. Io nella mia vita affronto una serie di suicidi. Qualcuno perfetto tanto da volerlo ripetere subito dopo. È difficile fare un suicidio perfetto. Altre volte imperfetti, rozzi, grezzi, ma anche lì mi spingono a tornarci. Quindi mi sono suicidata letteralmente infinite volte, perché io sono invasiva, pervasiva, emotivamente pericolosa e molesta. Io sono la storia dei miei personaggi. Se non mi suicidassi, mi ammazzerebbero loro e farebbero benissimo. Loro sono i miei sicari. Allora preferisco, io, nutrita di sangue greco, io preferisco darmi il laccio e il collo e morire in modo teatrale, superbo, altero, come Giocasta, la madre, moglie di Edipo, la moglie di Laio.
Quindi questa idea del gemello, che poi è un tema letterario importantissimo per tutta quella letteratura novecentesca, che ovviamente su questo invece ho scritto, magari mi rimando a quello che ho già scritto, appunto riprende il tema del socio, ovviamente, quindi un tema dostoevskiano per
l'importanza di andare a scrivere, vedete l'importanza, no? Di avere, quanto è importante per una come me, no? Avere nella sua strada, avere nella strada professori, critici, così impegnati, idealisti, che affondano le mie carte letterarie nel loro visto. Perché sapete quante cose mi fanno? Cioè loro sono veramente il mio psicoterapeuta, il mio maestro. No, che lui la deve dare e dice,
caccia lo tiro, sedete, sedete. Allora, io, signora, l'ho psicanalizzata, io allora, tra le tante cose che ho affrontato letterariamente, io mi sono fidanzata qualche anno fa con uno psichiatra, direttore di dipartimento gravemente malato di mente, perché era un bipolare gravissimo, roba del... Ebbene, lo psicanalista cosa ti dice? Lui aveva stenditi, no? Dopodiché parli, spari, sputi, piangi, lui nel tempo smanette il cellulare, si controlla Facebook, invece loro sono stati il mio e sono, ma quelli bravi, lui, Marco Gardini, qualche altro, per loro che ha scritto tanto su di me, molto all'estero. E quindi fai, caro. Caro Gandolfo, un lavoro eccellente, perché rimane a me quello che io occulto, non mi piace fronteggiare quei fantasmi nella mia vita, a chi piace ricordare, sono nata, mia madre, fino a quando morì mi disse questo, ah io ci provai, sei buona, non c'è il dialetto chiaramente, a chi piace sentirsi dire questo, e allora occultiamo, mettiamo pezze, costruiamo l'arlecchino, ma solo perché l'arlecchino, in questo caso io, ero piena di tanti buchi che per forza in qualche modo andavano colmati. Questi buchi andavano colmati. Ecco perché ti ringrazio. Ringrazio l'eccellenza del tuo acume, perché tu rimandi a me cose che io lascerei tumulate, sepolte, perché non mi fa bene pensarci, come donna non mi fa bene, emotivamente, come scrittore invece mi fa benissimo pensarci. Grazie.
Tornando appunto quindi su questo discorso quello che mi piacerebbe sottolineare è non solo il ritorno continuo di certe temi e tematiche, pur rimembrando appunto il discorso che ci sono due momenti della scrittura di Silvana Grasso, ma come dentro questa poetica, quindi fatta di scrittura, di temi, di personaggi e di situazioni, un altro elemento che mi piacerebbe sottolineare appunto è quello dell'incanto all'interno della scrittura di Silvana Grasso. Vediamo di capire che cosa voglio dire. Chiunque di voi prenda un libro di Silvana Grasso troverà che la scrittura in prosa è una scrittura estremamente ritmata, non è addirittura neanche tanto difficile trovare delle frasi, dei periodi che sono degli endecasillabi. C'è quindi una poesia interna che a livello stilistico proprio dimostra come la poesia, questo lo diceva anche Montale, la poesia appunto si scrive a volte in prosa, così come la prosa a volte si scrive in versi. Anche, quindi questo si rileva appunto leggendo i libri di Silvana Grasso, però già nei titoli, quindi partendo dai titoli, si vede come anche in questo caso l'autore ci suggerisce per capire quello che io sto provando a dire, e vi do due esempi. Uno dei libri si chiama Ninna Nanna del Lupo. Appunto, cos'è la Ninna Nanna? La Ninna Nanna è il canto. Mi piacerebbe ricordare con voi che appunto la parola incantesimo, incantamento, essere incantati, hanno tutti quanti in comune appunto la parola canto. La Ninna Nanna ovviamente è la forma più primitiva, più intima anche di incantamento, appunto di sortileggio che si fa.
Anche la radice latina cano, canis, c'è il canto in camera, proprio cano, canta, e anche profetizza.
Noi qui abbiamo quindi un titolo dove alla parola canto, dove si prende la Ninna Nanna come canto appunto di noi, è collegata a un animale. Quindi abbiamo la Ninna Nanna del Lupo. Abbiamo un altro libro di Silvana Grasso che invece si intitola L'incantesimo della buffa. L'incantesimo, anche qui abbiamo di nuovo la parola canto, nella forma appunto di sortileggio ovviamente, legata a un altro animale. La buffa infatti è la femmina del rospo. Quindi non è la rana,
in siciliano.
Sarebbe quindi una sorta di rana in qualche modo, perché appunto la leggenda racconta che se il bambino, un adulto, guarda la buffa negli occhi, insomma rimane pietrificato, eccetera, eccetera. Quello che è importante però...
No, rimane, la leggenda è bellissima, perché io stessa bambina, no, per non farmi scorrozzare, perché io cambiavo paese, pensate, facevo 5-6 km, 3-4 anni, cambiavo di paese. Ma allora nessuno ci cercava. Allora mia madre diceva, no, in America, se ti spara la buffa, allora vi spiego, non andare, è un modo per fare terrore sui bambini. La buffa, quindi la femmina del rospo, che è brutto, braga, se no, non so se avete mai visto una femmina, sputa, emette un soffione. In dialetto loro dicevano, se ti spara a buffa, cioè se la guardi con insistenza, un cresci più, cioè lo sputo, che poi era un fiatone della buffa, era una sorta di punizione per la iubris del bambino, quindi la tracotanza del bambino, che adesso sa anche qua, no, l'eredità del mito greco, quindi la iubris del bambino veniva punito, perché colui verso cui la buffa avesse sputato il suo soffione non sarebbe cresciuto mai più, restava un anno. Quanto è bella questa cosa sottratta, no? Ora voi vedete quelle brutte trasmissioni americane, per cui ti dicono, la condreo, sai come la condreo, la silia, quanto era bello pensare allora che si erano anni, perché la buffa ti incantesimava e non crescevi più. Sottratto, no? Alla biologia, alle ferre leggi della medicina, dello studio, restituito. E io mi ricordo che di questa cosa bambina avevo paura. E allora sapete cosa facevo? Facevo una cosa che a pensare ora quando la racconto, ma ci sono le prove. Io evitavo la buffa, però andavo in un posto dove al tramonto c'erano solo i pipistrelli erano dei ruderi. Allora io mi mettevo su uno zoccolo di mattoni di ruderi e a tramonto c'era questo volo di pipistrelli che sembrava la corona sulla testa della Madonna. Cioè, io che bambina per la comunione, a me che bambina avevano spiegato, no? Avevo la Madonna, il manto, la Madonna di Lourdes, la Madonna che compariva sera cosa, e c'era sempre questa fascetta di luce, no? La corona di luce della Madonna. Io in realtà non avevo nessuna paura dei pipistrelli, perché io stessa mi sentivo, da parola no, la parola di oggi, mi sentivo regina, mi sentivo la Madonna in miniatura, no? Su cui persino i pipistrelli facevano un po'
ma era un'immagine bellissima che mi porto dietro, avevo paura, non metto paura dei pipistrelli.
Perché Silvana Grasso, senza, io ovviamente non sapevo che avrebbe molto spontanea, cioè, infatti uno dei riferimenti che avrei voluto fare è proprio a Mozart, appena sarei arrivato a parlare di Solo se c'è la luna, appunto, quindi della Regina della Notte, che è uno secondo me dei fili di questo libro, però quando si va a caso ci fa questo discorso dei pipistrelli, la Regina della Notte, è ovvio che ha anticipato quello che... quindi critica, vita, letteratura, insomma, si stanno mescolando in un modo molto bello, secondo me, questa serie. Volevo dire, quindi, questa idea del canto, incantamento, incantesimo, però appunto legato sempre a questa idea animalesca, quindi la ninna nanna del lupo o l'incantesimo della bufa. Quindi evidentemente, in un senso forse pre-romantico, c'è questa idea appunto che il canto sia qualcosa che appartenga al mondo completamente naturale, quindi non corrotto dalla cultura. Un'altra cosa che mi interessava sottolineare sono i luoghi della narrativa del Samorante, che sono anche i luoghi di Solo se c'è la luna. A quanto pare per Silvana Grasso esistono soltanto due luoghi sul pianeta, e sono la Sicilia, e tra l'altro la Sicilia orientale, perché non si trova quasi mai la Sicilia occidentale, cercherò di spiegarvi perché, secondo me, e l'altro luogo che ritorna in molti romanzi di Silvana Grasso è l'America. Quindi esiste la Sicilia e l'America. Per questo, il motivo per cui ci siano questi due luoghi, secondo me, va ricercato in uno dei temi che poi si ritrova nei romanzi di Silvana Grasso. Perché nei romanzi di Silvana Grasso, soprattutto in Solo se c'è la luna, in realtà i due protagonisti e l'antagonista di questo libro, per parlare in termini più di narratologia, diciamo, quindi il protagonista e l'antagonista sono sicuramente Marx e Freud, perché si combattono tra di loro. Il direttore ha già fatto una piccola sinossi del romanzo, quindi noi siamo in Sicilia ed è ovviamente la Sicilia orientale, io vi dicevo. Per voi toscani forse non esiste una grande differenza, ma la Sicilia va divisa appunto almeno in due parti, quindi non solo la Trinacria, le tre parti, ma diciamo che culturalmente esistono almeno due Sicilie. Vi faccio un paragone nazionale così forse mi capite. Palermo e Roma praticamente, perché Palermo è la città che ha un'economia che vive sulla burocrazia. C'è la regione, c'è la provincia, c'è il comune e tutte quelle altre officine che fanno parte di questo. Catania e Milano, perché a Catania c'è la Catania fino alla zona di Gela, lì ci sono le fabbriche, soprattutto la zootecnia, l'agroalimentare, poi c'è l'eri, c'è il petrolio e tutto. Quindi a Catania si fanno i soldi e a Palermo diciamo che si sperano. Ecco, nei romanzi di Silvana Grasso c'è sempre una Sicilia, diciamo, catanese, quindi una Sicilia sempre dove viene prodotto qualcosa. Il personaggio di Jerry, infatti, è un siciliano che è stato in America e rappresenta pienamente il tema appunto del denaro, del capitale. Un critico sprovveduto, Jerry comincia a produrre sapone. Un critico sprovveduto ha detto che il sapone sarebbe la metafora della pulizia, cioè fare pulizia. Allora, c'è un popolo più pulito dell'universo è la Sicilia, cioè noi tutto ci manca tranne la pulizia, quindi il sapone non è metafora della pulizia. Quello che il sapone rappresenta invece è, per non cadere nel banale del produttore di olio e di vino, quello che ha scelto Silvana Grasso invece è un elemento assolutamente di fabbrica, ma che avesse a che fare con i sensi. Cioè il sapone è uno dei prodotti più sensuali che noi abbiamo, perché il sapone si odora, il sapone quindi non solo fa odore ma serve a pulire, quindi c'è l'impatto, quindi è un prodotto sì di fabbrica, sì che porta ricchezza in questa zona della Sicilia, ma è un prodotto estremamente sensuale. Questo quindi è la parte che riguarda Marx. Jerry è un personaggio che è stato antipatico a quasi tutti. Io invece lo trovo il personaggio più tenero del libro, non solo perché è il più simpatico, è un po' renziano Jerry, è intraprendente. Io sono molto, a me piace molto Renzi, no? È molto renziano, perché è un ragazzo Jerry che va, nasce da niente, è un poveraccio che va in America, impara quelle che adesso all'università si chiamano competenze, impara un qualcosa, lo riporta in patria, quindi è un cervello in fuga che ritorna tra l'altro di suo senza nessuna e impianta un'attività produttiva che porta benessere in questa zona. A moltissimi sta antipatico perché lui ha distrutto l'idillio della Sicilia, quella arcaica, invece lui porta lavoro, porta quello che deve portare
diventa formatore di marketing, perché sono l'inglese da siciliano, diventa formatore per tutta l'Italia di marketing, perché lui è entrato nella mente del marketing.
È un personaggio estremamente simpatico. Cosa
che non è Renzi?
È estremamente simpatico perché porta benessere, porta modernità, e tra l'altro porta dall'America non solo il business e il marketing, come lo chiama lui, ma porta anche quell'idea esclusivamente americana della filantropia. Allora, quello che un personaggio che non viene nominato è il personaggio che è antagonista di Jerry, che è la moglie, perché se Jerry rappresenta la vita attiva, la moglie invece rappresenta la vita contemplativa. Quindi praticamente, per usare un'immagine biblica, sono Marta e Maria, o Rachel e Lea, se vogliamo, perché la moglie di Jerry è estremamente è una mistica praticamente che si dedica all'arte, è un'artista, è una scultrice
analfabeta,
ma è una grandissima artista e quindi un poeta nella sostanza. Tra l'altro usa un elemento naturale che è quello del legno, quindi non il marmo, eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo due antagonisti, evidentemente abbiamo qui appunto Marx,
che colpisce solo però per il cimitero,
ovviamente.
Solo per il cimitero, questa è una cosa importante. Solo per il cimitero.
Sì, quindi abbiamo
da quindi morti a tutti morti, sì. solo per il cimitero.
Sì, anche qui però devo dire che la signora artista, poi anche lei ha trovato un buco nel mercato, perché insomma, c'è anche lei un po' qualcosa di genere. Allora, l'altro elemento, ovviamente se c'è Marx, quindi c'è anche Freud. Freud viene declinato nelle forme più complesse, perché Simone Grasso ama un eros che sia sempre complicato, ma una complicazione non da Romeo e Giulietta, quindi da qualcuno che impedisce l'unione tra i due, ma spesso il nemico di Eros è il corpo stesso. C'è quindi un dilemma, una pugna tra l'amare, quello più alto, più profondo, e il corpo stesso. I personaggi di Simone Grasso quindi sono spesso estremamente erotici. Pensate a un Bastardo di Mautano, dove appunto c'è una ipersessualità, addirittura che proprio si manifesta fisicamente, ma che appunto...
Io però devo dirti questo, ma lo dico ancora, credetemi, sono molto più erotici alcuni miei passaggi sulla natura, su quanto è selvaggia la natura, che sa come le va. Le stagioni che arrivano quando dicono loro, non quando ci ho messo sul calendario. Io trovo molto più erotico il mio scrivere della natura, certi passaggi proprio, ma certi passaggi solari, lunari, aggressivi, che bordano che cosa? La celestria del cielo, no? Io dico la zanna del cielo, che faceva la luce del tramonto, questa zanna. Io li trovo infinitamente più erotici, più sensuali, perché noi comunemente
carissimo Gandolfo, assegnavo l'Eros a quel miserabile confine, in dei crucigia dei vent'anni che il corpo, non merita l'attenzione dell'Eros. In realtà io quando sembro destinato, ubica temblona sul pianeta schiaffoni, lo demitizzo l'Eros, lo dissacro, lo scanno, lo sfatto, lo vampirizzo, ne faccio autopsia. Capisci? Capite? Allora, nell'abusarne delle volte, in realtà io voglio distaccarlo e dire al lettore, ma non essere stupido, ma guarda che meraviglia c'è nella pagina dopo, quando ti scrivo il tramonto, per una pagina intera, per due pagine davanti, solo un tramonto. Ma non di quello, ce lo voglio svegliare, strappiamo, no? Perché uno ce l'è, però sulla scia mi sappo che devo già abbastanza, ci comincia a essere dolce, ma sappo, oh dolce amare, invincibile chi era, dice Saffo dell'amore, dolce amare, e da lei comincia questo mito dell'Eros, questa passione consunta, inconsunta, riconducibile comunque a questa gabbia, a questa mole di gesso, di stucco che è il corpo. Ma signori miei, ma quando mai il corpo, ma nemmeno quello di un neonato, è ispiratore di niente, il neonato si fa addosso, piglia le bisogne. Ma per quanto tempo nella vita un corpo può suscitare? Mai, non suscita nulla. E allora il vero corpo di cui mi occupo io sono i sensi della natura, i sensi dell'alba, proprio quello che chiamano la zara, le baccanti della luce che infierivano sulla grigia dell'alba. Per poi io anche, questo nasce come grigista, ma sono proprio una che creatore. Ipsofilia non esiste se voi cercate, ma essendo un regista, ipso significa sublima, ipsofilia io mi faccio, quindi sono nuove parole inedite, sono degli apax, cioè una volta, cioè ora mi copre un male se li usano e farò bene i miei alunni, quelli del liceo prima, dell'università dopo, i miei colleghi, farò benissimo, eh? A me piace creare parole che poi abbiano, corrono per il mondo, segnare parole, ma quanto è più bello segnare parole, ma non finisci, i figli deludono sempre, prima, dopo, adulti, vecchi, una parola non delude mai, capito? Io segno parole. Bravo.
No, ma infatti poco fa avevo detto che appunto se si vuole proprio cercare una filosofia è sicuramente di tipo pre-romantica questa idea della natura che è più forte addirittura erotica, mi sembra di leggere Jean-Jacques Rousseau infatti. Un errore che viene fatto, e anche qui mi piace cassare quelli che secondo me sono errori, comunque è che quando si parla di Silvana Grasso si è parlato spesso di roba, della cupa di zucchero, è lei stessa che usa la parola roba, e ovviamente il primo riferimento, secondo me molto banale, Silvana Grasso è siciliana, la parola roba quindi verga. Secondo me questo è un errore grosso di interpretazione. Per due motivi, prima di tutto perché la roba di Verga non è capitale, ma appunto in Verga si parla appunto di una roba che è fondamentalmente di immobili, sia la terra sia i palazzi, mentre invece vi dicevo è importante ricordare il luogo e i luoghi in cui si svolgono i libri di Silvana Grasso, perché la sua roba è una roba, e adesso vi faccio contenti, penso, che invece va più ricollegata ai quattro libri di Leon Battista Alberti sulla famiglia, perché il primo a usare in letteratura la parola roba è stato Alberti, non Verga, e nei quattro libri della famiglia lui parla di la roba in senso mercantile, essendo Firenze la città mercantile per antonomasia. E infatti la roba di Silvana Grasso, Baby Jerry, Edi La Tonnara in La Pupa di Zucchero, è fondamentalmente una roba, un'economia di tipo mercantile. Generalmente si crea invece un legato con la vecchia aristocrazia, decaduta molte volte, dove invece il capitale è formato di immobili fondamentalmente, sia essa la terra, sia... Quindi in questo va notata ad esempio la modernità di Silvana Grasso, non riportare gli errori più gravi che si possono fare, lo fa Silvana Grasso tra l'altro, questo errore spesso, la sentivo poco fa parlare con il direttore, è autodefinirsi barocca. Questo è un errore che lei
nella
fa.
Vita, non è la, nella vita non sono
perché morto, Silvana Grasso...
Io vado a scena dalla mattina quando metti il piede a terra, per andare a gennaio vado in scena. Quindi, proprio, io credo che questo sia veramente il mio antidepressivo, il mio modus proprio vivendo. Io vado in scena, ma è bellissima la consapevolezza di andare in scena, sarebbe gravissimo, perché viceversa sarebbe una bipolare in fase maniacale, sempre come era mia Cristina Rizzardi, la formata. E pensate, il direttore è il massimo vertice della psichiatria, nella provincia da cui provengo, cioè lui malato di mente grave, mi sono affidati tutti i malati psichiatrici di quell'anno.
La modernità, anzi, parola che a me non piace molto, perché modernità è qualcosa che finisce nel giro di 10 anni, no? Modernità da modus, quindi qualcosa che è estremamente contemporaneo, diciamo, la contemporaneità di Silvana Grasso non si trova soltanto nei temi legati appunto al capitale, all'economia degli generi, ma anche appunto nel Eros, perché adesso a parte il discorso che la natura, l'Eros, bellissimi discorsi da grande poeta, però il romanziere mette in scena effettivamente degli uomini e delle donne che hanno anche ovviamente un Eros più vicino alla nostra sensibilità. Questo Eros ovviamente è sempre un Eros distorto, malato, svisto, per cui queste distorsioni avvengono per difetto, ma molte volte anche per eccesso. Perché quello che noi dimentichiamo quando definiamo la parola barocco, e questo è un gravissimo errore, la prima cosa a cui dico è che appunto il barocco non è soltanto l'eccesso, se noi proveniamo dalla classicità che è misura, barocco è anche quello che va sotto la me. Quindi Giacometti, per fare un esempio a cui Giacometti è uno scultore barocco, perché va sotto l'idea del... Quindi il barocco non è soltanto l'arricciamento, la curva, la spirale, Bernini, ma il barocco è tutto ciò che elude in qualche modo la mediocritas dei classici.
La mediocritas.
Sì. E quello che succede in Silvana Grasso riguardo all'Eros è proprio questo. Gli uomini sono estremamente virili molte volte, in apparenza, ma molte volte poi sono anche più degli impotenti.
Quindi... Ma io vi leggerei uno di questi qua.
Ma no, parlo un po'.
Di quelli apparentemente virili. Che questo qua era talmente... è descritto, non mi vediamo niente. No. Ti prego, Anna, stasera... Passaci la notte con questi uomini, tanto non ci viai a casa, fortunata te.
Ma l'Eros, la contemporaneità di Silvana Grasso non è soltanto perché affronta l'Eros appunto in questa idea di eccesso o di difetto, ma il fatto che lei in un modo veramente poetico affronti quei temi che in alcuni romanzi, che io definisco in realtà romanzetti, perché non c'è soltanto la cattiva letteratura, non c'è soltanto la robaccia di questi tempi che va in giro, ma c'è anche la robetta, che secondo me è ancora peggio della robaccia, e quindi si leggono i romanzi dove c'è come protagonista il transgender, queste parole orribili che tra l'altro spesso la gente non sa neanche pronunciare. Perché se c'è una letterata, un romanziere che nella letteratura italiana contemporanea fa riferimento, ma in modo poetico appunto, cioè letterario, è appunto Silvana Grasso. Perché i romanzi di Silvana Grasso sono costellati di femminelli o di mezzi maschi. La cosa interessante però è che questi mezzi maschi, cioè o omosessuali o repressi o addirittura dei femminelli, sono spesso le figure dei poeti dei romanzi. Quindi è solo quelli che a livello erotico funzionano meglio, per usare questa, cioè sono quelli che hanno in realtà un'attività erotica invece un po' più soddisfacente rispetto agli altri. Allora, che cosa ci vuole dire Silvana Grasso? Ci vuole dire evidentemente qualche cosa, che appunto è il traviamento erotico, è quello che più si avvicina evidentemente all'idea di poesia. Perché i poeti e tutti i romanzi di Silvana Grasso sono costellati di poeti, non poeti nel senso che pubblicano con un editore delle poesie, ma che scrivono dei poeti o che vivono poeticamente. E a questo proposito, uno dei racconti più belli, e anche questi satirici di Silvana Grasso, perché Silvana Grasso è un grande scrittore satirico, oltre che tragico, uno dei racconti più belli si trova in Pazze la Luna, questo ragazzo appunto che scrive e manda poesie ad Einaudi, le poesie vengono accolte nella prestigiosissima Bianca di Einaudi, lui ovviamente muore e arriva la lettera di Einaudi con il contratto e ovviamente questo contratto viene usato come carta nella gabbia di un canarino che canta. Anche qui la mia mano... Ma vi prego di fare attenzione, come anche qui, come vi anticipavo prima, la ninna nanna del lupo, quindi il canto e l'animale, l'incantesimo della buffa, il canto e l'animale, anche qui abbiamo il canto, perché c'è un canarino, e la poesia appunto nella metonimia di questo contratto di Einaudi che è diventato assolutamente inutile. E concludo dicendo come... In questa circolarità della letteratura di Silvana Grasso, un lavoro interessante che andrebbe fatto è quello sugli sfraghisse, cioè sulle parole sigillo che si ritrovano in Silvana Grasso. Alcune sono evidentissime perché si ritrovano nei titoli Pazza è la luna, solo se c'è la luna, e quindi lì si capisce che la parola luna è una di queste parole, che quindi un anti-Abax, si parlava poco fa di Abax. Ma un'altra parola interessantissima, che forse non verrebbe in mente, è la parola vetrine, è vetrine di cristallo, è questa idea della vetrina, cioè del mettersi in mostra, generalmente in strade molto eleganti della città di Catania, e appunto
vetrine di cristallo, lui non lo dice perché come tutte le persone grandi che sanno di essere, vetrine di cristallo è un volume prezioso che si deve al professore Cascio proprio nella convinzione, nella cura, nella paternità. Lo compongono saggi straordinari, il professor Bardini in primis, perché ha scritto di questo nanetto che vi dicevo, il professor Bardini ha scritto un intervento bellissimo, Vetrine di cristallo, edizione Marsilio, saggistica, raccoglie gli atti di un convegno internazionale che si è tenuto l'altro anno a Utrecht, sulla Grasso. Quindi lui ha raccolto tutte poi gli interventi critici di un professore cinese, di un'americana, da tutto il mondo. Quindi vedere come all'insegna, no, della bellezza il mondo si raccoglie attorno a un tavolo bello. E la bellezza non ha bisogno di 3 mesi e mezzo per decidere chi ci va al governo, no, io, se però ti porti quello non ci voglio più andare. Ecco la differenza tra la bellezza che non chiede compromessi, non chiede rinunce, perché la bellezza, chi tratta la bellezza, chi ha cura della bellezza, sa sempre cosa chiedere, cosa rifiutare e cosa rinunciare. Quindi io ti sono molto grata, questo volume prezioso si chiama Vetrine di cristallo, e che cosa vengo a scoprire? La vetrina di cristallo, saggi su Silvana Grasso a cura di Carlo Focaccia, professore. Ora, sta uscendo. Ma colpo di scena, guardate, quando vi dico che lui ti seppellisce, ecco il lavoro prezioso che tu fai, che Marco Bardini fa,
che stregoni fa, che mortiro Lorenzo Mondo fa, perché insomma mi studiano male, quindi all'estero in Italia fanno un lavoro di seppellimento, io seppellio, tu uno e loro tirano fuori. Quando lui mi ha detto, sai, che te ne sembra del titolo che te ne risale? Ho detto, è magnifico! Ma io non lo riconobbi come una cosa che mi apparteneva. Lui ha detto, e non ti accorgi, Silvana, che ti appartiene. Come? Dove? Quando? Ora lo racconti tu, dov'è? Ecco perché mi piace tanto, perché c'è questa assonanza dentro. Ma io non è, io pure.
Allora, il sintagma alle trine di cristallo si trova in più testi di Silvana Grasso, però quello da cui io l'ho ripreso è Mamitta, che è una delle storie di Solo se c'è la luna. Mamitta appunto è questa ragazza, anche qui vedete che tutto si piega, tutto ritorna, perché Mamitta è esattamente come Jerry, un'imprenditrice che appunto decide di mettere su...
È una modista di caffè.
È una modista... Sì. Ma anche qui vedete c'è un'idea di produrre soldi, quindi non è un capitalismo, ma appunto produrre cappelli e venderli eccetera eccetera. Però a parte questo, Mamitta appunto mette su un negozio nella via principale di Catania, deve essere ovviamente, e deve avere delle vetrine meravigliose perché deve attirare la gente, e ovviamente queste vetrine devono essere di cristallo. Però quando voi avrete la bontà di guardare questo libro, vedete che c'è un'epigrafe, l'epigrafe riprende i versi, io li chiamo versi, del romanzo di Silvana Grasso, ma il destino voleva che io in quel periodo stessi leggendo Pasternak, il dottor Zhivago, e lì c'è una frase che è praticamente identica, anche lì si parla di vetrine, di cristallo, e quindi c'è questa idea di unire le due epigrafi, e se c'è un autore che uno non connetterebbe a Silvana Grasso, che è un autore lirico fondamentalmente, è quello di accoppiarlo a un autore epico invece, come appunto è Pasternak.
Ora voglio spiegare di Mamitta. Mamitta è siciliana, questa è una storia vera di questa donna. Questa donna, giovane sposa, sui 20 anni, va in viaggio di nozze, allora se lo permettevano soltanto, diciamo, i ricchi, no? Ma una vita fa, perché ero piccolina quando lei era già adulta. In viaggio di nozze, con lo sposo, esce la mano dal treno, il braccio, il treno arriva sull'altro binario, le fa saltare la mano. Questa torna dal viaggio di nozze senza una mano. Io, bambina, che ero curiosa, io a casa mia non ho mai visto il libro. La vita è stato il mio libro, i miei tomi, il mio Dante, la vita è stata la mia biblioteca, la vita in primi anni, perché poi ne ho divorati migliaia, e ne ho scritti ormai, ho inventato il mondo dei miei libri. E allora, quando tornò, pensate che tragedia, alla destra, gli hanno invitato, allora non c'erano i protesi, gli hanno fatto fare dal mastro calzolaio, ma così per un fatto estetico, una specie di manina che io me la ricordo come un incubo. Avevo questa manitta, manitta significa questa piccola mano di legno ricoperta da un guantino, quindi pensate, siccome faceva cappelli davvero, mia mamma mi ci portava, perché noi eravamo povera gente, ma che so, ogni 10 anni mia mamma per un matrimonio, no? Voleva il cappello, e allora io non ci volevo andare perché portava sempre questa mano di guantino, pensate, l'altra mano bianca, proprio il colore, un colore di un fantasma, di un pallone quella mano, e nell'altra quel guantino nero. Ora pensate, quello è l'Aion, cioè il germe primo, l'Aion, l'origine, la cosa prima. Io, bambina di 4 o 5 anni, ho fatto miglio, ma come orrore, come paura, Mamitta, per poi farne meraviglia 30 anni dopo, quando la sua manina non mi faceva più paura. Io dovevo scrivere, come gli altri che conoscevo, ma poi andando in nozze, dove non fa mai la fotografia, però quella manita lì l'ho vista, l'ho conosciuta davvero. Ma lei poi non era, la mia manita è terribile, non era quella manita lì. ma questa donna che secondo me fece questo negozio, stava bene, ebbe dei figli, la madre e li cresceva, stavano bene in famiglia, non si rassegnò mai a questa manita e fino alla morte aveva sempre questa manina bianca, ma anche l'inverno. Pensate voi, mia madre diceva, questa nell'inverno non indossava mai l'altro guanto, quanto sarebbe stato legittimo indossarlo, no? Che magari qualcuno che non era del paese non si è sempre accorto. E io restavo, mentre mia madre provava, io restavo ore. Ecco come nasce uno scrittore, la scrittura, cioè il vinello che abbiamo dentro diventava mosso, cuoceva, cuoceva. I 5 litri diventavano 5 metri e io stavo a guardare questa manina e questa donna che mi facevano pure noi. Poi mia madre, io con la quale non parlavo mai perché era feroce, diceva, ma prendi un cappello, cioè vanno a ritirare il cappello, mi ricordo questo cappello giallo. Io lo dicevo, proprio io, ma non c'è Marisa, io non parlavo italiano, ma Marisa in sorella, ho detto, ma no, la c'è tu. No, e io entravo là, io speravo sempre di trovare la ragazza, ma non sempre c'era. Lei mi diceva, senti che ora vengo, e mi teneva là anche mezz'ora, perché poi doveva sentire l'altro signore, io contavo i minuti, i secondi, e sentivo il mio cuore decelerare, ecco perché insisto spesso sul fatto di questa proprio ostimoricità del cuore che scoppia impazzata e poi si ferma. Io così mi sentivo quando andavo, e anche ora parlando, sai, mi sento girare la testa proprio questa manita, quindi manita era questa piccola mano. Lei non lo saprà mai, perché era, io ho gigante, ne avevo loro 60, ma oggi manita è in tutto il mondo. E nel catalogo del Super Corallo Einaudi, giro ovunque, tutti conoscono, cioè tutti gli studiosi, lettori. Pensate, di una donna che aveva avuto una tragedia in viaggio di nozze, io mi ho fatto una creatura perfetta, a cui non manca niente, a cui non manca quella mano, seppur manca anche nella carta quella mano.
Forse poi penso che
abbiamo
parlato di scrittura, di poetica, di temi, abbiamo parlato dello spazio, che diciamo si limita alla Sicilia e all'America, e ora due cosette sul tempo, sia il tempo cronologico sia proprio quello meteorologico. Tenendo, visto che abbiamo poco tempo, soltanto a mente i romanzi del secondo periodo di Grasso, poi vedrete che l'incantesimo della buffa avviene, le vicende avvengono più o meno alla fine della seconda guerra mondiale, durante lo sbarco degli americani, quindi gli anni 40. Solo Se c'è la luna si svolge invece in un periodo esattamente dopo, perché siamo appunto negli anni 50 verso, e non mi meraviglierebbe che potrebbe arrivare un altro libro, visto che questi bambini devono crescere, diventare adulti, dell'era degli anni 60, del 68. Sarebbe bellissimo se uscisse un libro così di Silvana Grasso, visto che...
Ma lo so! E il 5 ottobre esce un mio romanzo, siamo in questa parte, ma l'editore è un fanzino, non dico come l'ha definito, che è questa che dice lui, che adesso è un adolescente, si chiama Nerina, e il romanzo si chiama... siamo addosso al 68.
E quest'anno sono 50 anni del 68.
Sono in Sicilia, che è altra roba, che viverlo a Milano, quelli più a Firenze. Si chiama il romanzo? La domenica vestiti di rosso.
Che voglio sottolineare, c'è un ente casino, con questo titolo, se ci fate caso, che è un ente casino. Quindi il tempo, ma lei non ne sa tutte queste cose, perché appunto se volete c'è una progressione, quindi evidentemente questa fabula cresce da sola, cambiano i nomi dei personaggi, ma cambiano le vicende, ma c'è una crescita. E poi il tempo meteorologico, perché nei romanzi di Silvana Grasso è l'unico scrittore, diciamo, della contemporanea, dove si parla di una Sicilia gelata. Soltanto Sciascia ha parlato del freddo siciliano, perché si pensa alla Sicilia e si pensa al caldo, giustamente. mentre invece i romanzi di Silvana Grasso sono sempre, c'è sempre una tempesta, c'è la nebbia, c'è la neve, c'è il ghiaccio, tutti muoiono assiderati. In questo c'è qualcosa che appunto è anche qui l'altra fascia della Sicilia, quindi perché esiste una Sicilia ovviamente estiva, calda, eccetera, però evidentemente non interessa il cliché a Silvana Grasso, quindi così come l'Eros è sempre malato in qualche maniera, anche questa Sicilia nello splendore che ci viene, però è uno splendore assolutamente fuori dal luogo comune. Quindi non a caso il primo libro di Silvana Grasso si chiama Le nebbie di Graunara, quindi la nebbia, ma ritorna il vento, il gelo, eccetera, eccetera, da questa persona, perché l'Etna, sì è vero che è quello di lame, di Paola, ma sulla cima dell'Etna c'è sempre la neve e quindi questa cosa si ritrova.
Io, se posso dire
un'ultima cosa.
No, ma sta uscendo! Sta uscendo ora, è già in 24, è pronto!
Lo facciamo avere.
Ma uno è anche sta
scrivendo. Sì, sì, l'ho curato da una volta.
Poi mi sta facendo anche altro. Per quanto riguarda il gelo, io dico la mia perché non pensavo alla gelata meteorologica. Sapete cosa pensavo? A certe persone che ho conosciuto nella nera, da tanti siciliani, che attraversano le stagioni, l'estate, l'autunno, l'inverno, la primavera, sempre nel gelo dell'anima, persone che sembrano una maschera nel gelo, non le ho viste mai sorridere, come Manita, non le vedi mai sorridere, cioè io pensavo a quel gelo che è veramente ossimorica, una natura invece che ci condanna al caldo, lo scirocco che ci fa pazzi, al caldo senza fine, noi abbiamo adesso, cominciamo 8 mesi fino a dicembre, impazziamo, lo scirocco ci seca le lame, ci ammazza, però ho visto nella mia vita, e ancora continuo a vedere, siciliani senza stagione, siciliani senza atmosfera, siciliani nati nel freddo, che hanno attraversato la vita nel gelo e sono morti nel gelo, quindi capisci che a questo pensavo, non tanto al gelo, perché qua in zona Sicilia, signori miei, è difficile mettersi un cappotto, capite voi che io mi sono comprato un paio di capi meravigliosi e anche quest'anno un maledetto la Sicilia non riesco a mettere il cappotto, mi guarda lo specchio, mi no, non sono riuscita e rimando di anno in anno, ma verrà pure l'inverno freddo, quest'anno non siamo mai scesi sotto i 20-21 gradi, mai, quindi pensate, no? Per cui anche quando incontro persone gelate, le vampirizzo, perché in qualche modo il mio bollore possa refrigerarsi un po'. Thank you.